Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Nicola Porro, intitolato L'inferno è pieno di buone intenzioni, pubblicato nel 2025. Già il titolo, insomma, è una dichiarazione di intenti, no?
Decisamente.
L'idea che le migliori intenzioni, quelle che magari ci fanno sentire a posto con la coscienza, possano in realtà, produrre dei disastri. Il libro si concentra su quello che l'autore chiama buonismo.
Esatto, però ecco, è importante capire cosa intende Porro con questa parola. Non è la bontà, la generosità.
No, certo.
Nel libro, il buonismo è un'ideologia. È la compassione che smette di essere, diciamo, un sentimento personale e diventa un obbligo, una legge per tutti.
La solidarietà che diventa norma.
Appunto. Senza però mai fermarsi a chiedere, ok, ma quali sono le conseguenze reali di questa imposizione?
Quindi è una critica all'idea di giudicare un'azione solo dall'intenzione e non dai risultati che produce.
Proprio così. È il trionfo di quella che il sociologo Max Weber chiamava etica della convinzione, cioè faccio una cosa perché credo sia giusta, a discapito dell'etica della responsabilità, che invece ti impone di valutare gli effetti concreti di quello che fai.
E l'autore ci accompagna in questo viaggio in un inferno lastricato di buone intenzioni, toccando un po' tutti gli ambiti. Cultura, economia, ambiente, sanità.
Un'analisi a tutto campo, sì.
Allora proviamo a scendere in questo inferno per capire, seguendo il libro, come ci siamo arrivati. Partiamo dal primo campo di battaglia che il libro analizza, la libertà d'espressione. Si parla tanto di cancel culture.
Certo.
Quel fenomeno per cui un'idea o una persona vengono, per così dire, cancellate dal dibattito. E il libro parte da un dato che fa abbastanza riflettere.
Sì. Cita un'indagine della Fondazione FIRE. Praticamente quasi 6 americani su 10 hanno paura a esprimere le proprie opinioni.
6 su 10.
E questo, secondo l'autore, trasforma il dibattito in un campo minato, dove ogni parola può essere usata contro di te.
Immagino porti anche degli esempi concreti.
Certo. Il più famoso forse è quello di J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, messa alla gogna, accusata di transfobia, boicottata.
Sì, un caso che ha fatto un rumore enorme. Ma qual è il punto che il libro vuole evidenziare?
Il punto interessante, che Porro sottolinea, è il risultato di questo tentativo di cancellazione. Nel 2023 i profitti di Pottermore, la sua piattaforma commerciale, sono addirittura aumentati.
Ah, addirittura!
E questo, nel suo ragionamento, suggerisce uno scollamento profondo tra le elite culturali che promuovono queste campagne
e la gente comune.
E il sentire del pubblico generale, esatto, che magari non condivide affatto queste crociate.
Come se la cancellazione avesse l'effetto opposto. E per l'Italia c'è un caso che viene analizzato.
Sì, cita il caso del professor Giovanni Fragese, un docente universitario sospeso nel 2023, per le sue posizioni critiche su obbligo vaccinale e Green Pass.
Me lo ricordo.
E qui il libro evidenzia quello che definisce un paradosso.
Che sarebbe?
Che le tesi di Fragese, dipinte come antiscientifiche, erano in realtà condivise da scienziati di calibro internazionale. Pensa a Martin Kulldorff di Harvard o all'epidemiologo John Ioannidis di Stanford.
Nomi di peso, insomma.
Assolutamente. E per dare un'idea della, diciamo, disparità di trattamento mediatico, il libro riporta un dato tecnico ma illuminante. L'H-index.
L'H-index. Suona complicato. Che cos'è in parole povere?
È una specie di pagella che misura l'impatto di un ricercatore. Più è alto, più il suo lavoro è citato, più è autorevole nella comunità scientifica.
Ok.
Beh, nel libro si confronta l'H-index del professor Pregliasco, spesso in TV a sostenere la linea ufficiale, che è 18.
18.
Con quello di Ioannidis, che ha posizioni molto simili a quelle di Fragese, e un H-index di 186.
Aspetta, 18 contro 186.
186.
La differenza è abissale. Se l'accusa è che si sia data voce a una parte della scienza, mettendone a tacere un'altra ben più autorevole, allora il problema è serio. E di fronte a questo, l'autore propone una via d'uscita.
Porro suggerisce tre antidoti, tre pilastri. Il primo è il realismo. Guardare sempre ai fatti, ai risultati, non alle intenzioni.
Ok.
Il secondo è l'ironia, intesa come capacità di mantenere una distanza critica, di non cadere nell'integralismo. E poi, il più importante, la libertà di pensiero. il coraggio di fare domande scomode.
E questa logica del pensiero unico che Porro vede nella cultura si manifesterebbe su una scala ancora più grande? Il libro infatti sposta l'analisi sull'Unione Europea.
Sì, parte dal Manifesto di Ventotene, un testo quasi poetico, scritto in una prigione fascista, che immaginava un'Europa dei popoli, unita, democratica.
Un sogno.
Un sogno che, nell'analisi del libro, si è trasformato in un incubo burocratico, ipercentralizzato.
In che senso?
Nel senso che, secondo la sua tesi, il potere reale oggi a Bruxelles non è nelle mani di organi eletti come il Parlamento,
no,
ma in organismi come la Commissione europea, il Consiglio europeo, che decide a porte chiuse, e la BCE, che è per statuto indipendente da ogni controllo.
Però per molti piani come il Next Generation EU sono stati visti proprio come un ritorno a quello spirito di solidarietà. Come lo analizza il libro?
Lo critica in modo spietato. Lo definisce un enorme piano di debito comune, quindi soldi che tutti dovremmo ripagare, ma gestito in modo centralizzato da una burocrazia kafkiana.
Aia.
I fondi del PNRR, secondo le fonti citate, arrivano con una lentezza esasperante. Sono legati a centinaia di paletti, criteri, verifiche.
La classica giungla di vincoli e cavilli di cui sentiamo parlare sempre, insomma.
Esattamente. E questo, sostiene l'autore, trasforma ogni progetto in una corsa a ostacoli, che invece di sbloccare energie finisce per paralizzare tutto. Un esempio perfetto, dice, di buona intenzione che si traduce in un mostro burocratico.
Un meccanismo che si inceppa a livello europeo. E immagino che poi questa analisi venga calata sulla realtà italiana, che di complessità burocratica, diciamo, se ne intende.
Eccome. L'Italia viene descritta come un sistema ibrido che ha preso il peggio da due mondi. Dal socialismo, la burocrazia asfissiante e un mercato del lavoro rigido.
Però senza la protezione sociale efficiente dei modelli nordici.
Esatto. E dal liberismo invece ha preso l'idea dei sussidi, ma usati per tenere in vita imprese decotte, senza però avere il coraggio di fare vere politiche di crescita.
E i dati?
I dati che riporta sono abbastanza duri. Pressione fiscale per le PMI al 59,1%, la seconda più alta d'Europa, e una produttività del lavoro cresciuta di un misero 0,3% in 20 anni.
In questo quadro si inserisce la critica a un certo tipo di welfare, come il reddito di cittadinanza.
Sì, Porro lo definisce un welfare compassionevole, che nasce dalla buona intenzione di non lasciare indietro nessuno, ma che nei fatti crea quelli che lui chiama cittadini clienti, dipendenti dallo Stato.
La tesi è che disincentivi il lavoro.
Sì, e a sostegno di questo cita la vicenda, che definisce satirica dei navigatori.
Ah, quelli che avrebbero dovuto trovare lavoro ai percettori del reddito.
Proprio loro. Finiti, a loro volta, in cassa integrazione. Per l'autore una metafora perfetta del fallimento di un sistema basato sull'assistenzialismo.
Ok, quindi abbiamo visto cultura, economia. Ma c'è un altro ambito dove le buone intenzioni sono praticamente legge. L'ecologia. Nel libro si usa un'espressione fortissima. Totalitarismo adolescenziale.
Un'espressione volutamente provocatoria. La critica non è l'ambientalismo in sé, ma quello che Porro descrive come un allarmismo climatico dogmatico, che non ammette dubbi. E qui, per sostenere la tesi, cita una fonte del tutto inaspettata.
E quale sarebbe?
Lo stesso rapporto dell'IPCC, il massimo organo scientifico dell'ONU sul clima.
Addirittura?
Nel libro si fa riferimento a una tabella specifica, la 12.12 dell'ultimo rapporto, che analizza le tendenze degli eventi climatici estremi.
Aspetta, quindi l'accusa è che la fonte principale dell'allarmismo climatico in realtà dica altro?
L'interpretazione che ne dà il libro è questa. Quella tabella mostrerebbe come per la maggior parte degli eventi estremi, alluvioni, siccità, cicloni, a livello globale non ci sia una tendenza statisticamente significativa in aumento.
Un dato che non si sente quasi mai?
Appunto, un dato che, secondo Porro, viene sistematicamente ignorato nel dibattito pubblico, dominato da una narrazione catastrofista.
E questo approccio critico si estende anche alle soluzioni green. Penso all'auto elettrica, presentata come la soluzione.
Certo, l'analisi del libro ne svela quello che definisce il lato oscuro. Per esempio, si evidenzia che per costruire una singola batteria a litio da 500 kg,
sì,
sono necessarie oltre 225 tonnellate di materiali grezzi.
Un'enormità.
Per non parlare delle condizioni di estrazione di minerali come il cobalto, che per il 70% viene dalla Repubblica Democratica del Congo, in un contesto descritto come di grave sfruttamento, anche minorile.
però innegabile che l'auto elettrica inquini meno in città allo scarico. Porro lo ignora o lo affronta?
Lo affronta, ma sostenendo che si stia solo spostando il problema, non risolvendolo. E porta come esempio di questa transizione forzata il fallimento di Northvolt.
La Tesla europea.
Esatto. Un progetto finanziato con 1 miliardo di euro dalla Banca Europea per gli investimenti è finito con 1.600 licenziamenti. Per l'autore, la prova che le buone intenzioni ecologiche si scontrano con la dura realtà.
Dalla salute del pianeta a quella delle persone. Il libro dedica un capitolo anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Sì, e la tesi di Porro è che l'OMS si sia trasformata in un mostro a due teste, un ibrido pubblico-privato ostaggio dei suoi finanziatori.
Cioè?
Sottolinea come oltre l'80% del suo budget non provenga dagli stati, ma da contributi volontari privati.
E chi sono questi donatori?
Il principale citato nel libro è la Bill and Melinda Gates Foundation. Si riporta che tra il 2000 e il 2017 la fondazione avrebbe versato oltre 2,5 miliardi di dollari orientando di fatto le priorità sanitarie globali.
Orientando verso cosa?
Beh, secondo il libro, non tanto verso le malattie più diffuse, ma verso mercati considerati più redditizi, come quello dei vaccini.
Questo ci riporta al periodo della pandemia, quando la scienza era presentata come un faro, un'unica voce da seguire.
Il libro mette in discussione proprio questa narrazione. Sostiene che spesso la scienza sia stata piegata a esigenze politiche e fa un esempio molto preciso, citando i verbali del Comitato Tecnico Scientifico Italiano.
E cosa dicono?
Riportano un intervento del professor Franco Locatelli. In una riunione riservata, Locatelli avrebbe espresso la sua non convincenza sulla vaccinazione ai giovani, affermando che le evidenze scientifiche a supporto fossero scarse.
Ah.
Però nella stessa sede avrebbe dato il suo via libera per servire le istituzioni. Per Porro questo è un esempio lampante di come la pressione politica possa prevalere sull'evidenza scientifica.
Il libro poi chiude con una carrellata su altri temi caldi dove secondo l'autore si vede lo stesso schema. Partiamo dal femminismo contemporaneo.
L'analisi del libro lo descrive come un tribunale dell'ortodossia, un movimento che non tollererebbe il dissenso interno. Si citano i casi di femministe storiche come Germaine Greer o la filosofa Kathleen Stock, entrambe cancellate dal movimento stesso per posizioni non allineate sull'identità di genere.
E oltre a questo c'è una critica più generale.
Sì, il libro critica quella che definisce la narrazione della paura e l'uso del termine femminicidio, non per negare la violenza, ma per contestare l'idea di un'emergenza generalizzata. Porta dati Censis secondo cui anche il 57,2% degli uomini ha paura a tornare a casa da solo alla sera.
Interessante.
E poi dati europei che mostrano come l'Italia abbia uno dei tassi più bassi di donne uccise da partner o parenti, 0,26 ogni 100.000 persone. Un valore inferiore a Francia, Germania e Paesi Bassi.
Un altro tema che tocca tutti, il fisco, definito un mostro burocratico.
Porro ne traccia un'evoluzione. All'inizio le tasse erano una tariffa per servizi essenziali, difesa, giustizia. Col tempo si sono trasformate in un'imposta che, secondo i calcoli del libro, sottrae circa metà del reddito di ogni cittadino.
E non solo.
E non solo. Sarebbero diventate uno strumento per indirizzare i comportamenti, un apparato di guerra contro il contribuente.
E infine la scuola.
Qui la critica è molto dura. La tesi è che la scuola italiana oggi addestri invece di educare. Che punti a formare alunni obbedienti e conformi.
Invece di formare uno spirito critico.
Esatto. E secondo Porro, questo finto progressismo danneggia soprattutto gli studenti più fragili. Porta l'esempio dei libri di geografia, trasformati in catechismo della coscienza ecologica, con una sola verità, verde.
Ok. Tirando le somme di questa lunga analisi, il filo rosso che lega tutto sembra essere una specie di paternalismo. L'idea che lo Stato, o un'elite, sappia cosa è bene per noi meglio di noi stessi.
Esattamente. Il libro collega questo atteggiamento al concetto di stato di eccezione del filosofo Giorgio Agamben.
Ecco, Agamben. Spieghiamo brevemente cosa intende.
È l'idea che in situazioni di emergenza, una guerra, una pandemia, una crisi climatica, lo Stato possa sospendere le normali garanzie democratiche. La tesi di Porro è che l'eccezione sia diventata la regola.
Le emergenze continue giustificano un controllo sempre maggiore.
Sempre più pervasivo. Sì, il libro cita il caso della città di Oxford. Lì dal 2022 i cittadini hanno bisogno di permessi digitali per muoversi in auto in alcune zone della propria città.
Incredibile.
La tecnologia quindi non usata per liberare le persone, ma per controllarne gli spostamenti in nome dell'ambiente.
Il libro si chiude citando Murray Rothbard, un pensatore anarco-libertario per cui lo Stato è un'organizzazione di ladri. Una visione estrema, certo, ma la domanda che ci lascia questa analisi è: se le buone intenzioni sono il nuovo strumento per giustificare il controllo, come possiamo imparare a distinguere tra un'azione necessaria per il bene comune e un paternalismo che ci tratta come eterni discepoli incapaci di decidere per noi stessi? Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la Libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.